distratto dalla televisione, che qui ci onora con la sua presenza, Giovanna Cianne. Bene, diamo inizio a questo ciclo di conversazioni con Centri Musica in Cattedra, che è da qualche anno che proponiamo sotto questo nome. Con esso abbiamo voluto porre sì al centro la musica come su una cattedra, ma anche unirla all'aspetto della parola, perché la musica è quella grande espressione dell'uomo che contiene tutta la carica di attesa, di desiderio, anche a volte inconsapevolmente espressa, che è la radice di ogni movimento, di ogni mossa dell'umano agire e che infatti riesce a radunare attorno a sé comunità, persone, a unire. Come ci ha insegnato uno dei fondatori di questo centro, Don Luigi Giussani, è proprio questo desiderio e attesa a cui tende tutta la musica. Questa sera iniziamo con una presenza conosciuta e cara, come il maestro Giovanni Formasieri, e su un autore con il quale celebriamo anche noi in Milano, così ricca di celebrazioni per Mozart, questi 250 anni della sua nascita. Abbiamo scelto con lui il tema originario, sempre, e cioè il tentativo di mostrare questa unità della vita, di questa unità del desiderio che nella musica di Mozart è così espressa in modo decisivo e forse unico nella storia umana. E appunto non la differenza, la divisione tra sacro e profano, ma potremmo notare anche filologicamente, quindi anche in senso preciso di note, come non ci sia per lui stata alcuna differenza, come non ci sia alcun gruppo o appartenenza, come a volte si segnala rispetto a Mozart, cercando di tirarlo da una parte o dall'altra. Mozart è l'uomo che ama la grazia di Dio e che ama la bellezza e che la esprime in modo unico e magistrale nella sua musica. Ecco, questo è il tema di questa sera e avremo come ospiti Floriana Pezzolo, soprano, Kim Kiumodanno, soprano, e Park Taiwan, basso. Sono giovani interpreti, protagonisti già della scena della lirica in Italia. Gli stranieri sono qui a studiare nella Fondazione delle Scuole di Milano e hanno già avuto il loro esordio in alcune opere liriche nei nostri teatri. Io lascio la parola a Giovanni, sarà un tutt'uno di parole di cantato. Chiedo scusa per la costrizione un po' del luogo e dello spazio, non sempre riusciamo a intuire i movimenti del pubblico e non sempre anche riusciamo a poter destinare sale di un certo costo per tutta la nostra attività. Questo è anche un invito a sostenere il centro e anche magari a partecipare al secondo o al terzo appuntamento, che in genere poi dopo il primo sono quelli che si pensa già di conoscere. E altri due appuntamenti sono altri due momenti importanti, un altro omaggio a Shostakovich, che sarà ovviamente un grande sconosciuto o semplicemente nome per molti di voi, ma è un grande artista, un artista controverso in un momento difficile come quello del Novecento europeo e russo. E il secondo appuntamento, Mozart e Beethoven, due grandi della musica, spiegate e suonate da Marco Tullio. Grazie, buonasera.
Grazie, buonasera. Facendo eco alle parole che mi hanno preceduto, vorrei introdurre il tema di questa sera, Mozart umano, non sacro e profano, con una breve premessa. Avrei voluto intitolarlo Mozart religioso, non sacro e profano, ma siccome la parola religioso può avere anche delle sfumature, delle accezioni oggi un po' irriconosciuto, non ben identificato, ho semplicemente messo umano, così ci si capisce, ma intende, qui il titolo, e poi lo sentiremo anche nella musica, rilevare questo aspetto che è non solo di Mozart, ma di tutti, di tutta la musica, della grande musica dei musicisti. Cioè, l'umano si compie in una tensione a una felicità. Tutta la vita di Mozart è stato un anelito, e la musica ciò testimonia, a una felicità, pur nella vita sua, che è stata una vita molto dolorosa, molto travagliata, che se ne pensi o si veda in certe ricostruzioni filmiche o storiche. Ecco, un'altra breve premessa che è fondamentale per capire l'incontro, perché è un incontro quello di stasera con la musica, è quanto diceva Charles Péguy, un grande del Novecento. Un'opera letteraria o musicale non è semplicemente un lascito, o meglio qualche cosa che rimane di cui noi prendiamo atto e basta. Noi interveniamo, noi che veniamo dopo, il pubblico, i lettori, gli ascoltatori, compiendo in certo senso l'opera. Che significa? Significa che, per esempio, I Promessi Sposi non è solo un romanzo che può essere definito cattolico, ma lo è anche dal punto di vista di chi lo legge, e quindi coglierà aspetti che risuoneranno al suo animo, perché il suo animo è inclinato, comunque cosciente, a una certa coscienza di contenuto. In questo senso, guardando Mozart, mi pare proprio che noi, chi lo incontra, chi lo fa rivivere, perché notiamo che se noi non eseguissimo la musica non esisterebbe, non ci sarebbe. Bach per 100 anni non è stato più eseguito, solo nel 1829 il grande Mendelssohn riscoprì la passione secondo Matteo, ma pensateci, la musica vive quando eseguita, rimane un lascito sulla carta, una traccia, meglio, un romanzo può rimanere, l'ho scritto, ma chi lo legge? Se non c'è chi lo riceve, ecco la parte attiva e integrante di noi. E quindi un incontro quello di stasera, sempre con la musica, attivo, tra chi ripropone un musicista e le sue musiche, e noi che lo ascoltiamo. Una volta Cevili Bidac, un grande direttore d'orchestra, un po' controverso ma grandissimo, pose una domanda ai suoi allievi di questo tenore e disse: dove sta la quinta sinfonia di Beethoven? E gli allievi rimasero piuttosto smarriti di fronte a una tale domanda. Era una domanda non mal posta, ma certamente una specie di iperbole. Dov'è la quinta sinfonia di Beethoven? La quinta sinfonia di Beethoven è in tutti, non è semplicemente sulla carta, in chi la fa, in chi la esegue, è in tutti. Tutti quelli che ne godono, la ricevono, la eseguono, la fanno. Perciò siamo anche noi stasera attori e costruttori di questo incontro con Mozart. La frase che ho riportato è di una lettera del 1791, luglio. Mozart sta scrivendo la sua ultima opera, Il flauto magico. È occupato da altre composizioni, sta scrivendo il Requiem che non porterà a termine. Alcune danze viennesi, è pieno come al solito di commissioni, le cose urgono, i soldi mancano, la moglie è lontana a Baden per non meglio precisate cure termali. I rapporti tra i due sono sempre stati molto particolari, Mozart è pieno di affettuosità verso la moglie, addio, le continua a dire mia piccola sposa, sì, hanno un loro codice con cui si scrivono, ma questa lettera è particolare. Vorrei leggere solo la parte integrante, perché mancano alcune parti che fanno capire la drammaticità di questo. Lui si trova a Vienna e scrive a luglio: ora vorrei soltanto che le mie cose fossero già sistemate, solo per essere di nuovo vicino a te. Non puoi immaginare quanto sia stato lungo per me tutto questo tempo a causa della tua assenza. Ed ecco la frase: non so spiegarti la mia sensazione, è un certo vuoto, qui non è riportato, che mi fa male davvero, un certo desiderio che non si appaga mai e quindi non cessa mai, dura sempre, anzi cresce di giorno in giorno. Che cosa sarà mai questo desiderio, questo vuoto che Mozart sente nella sua esistenza? Io credo che forse possiamo pensare a quello che dicevo poc'anzi, è un desiderio di felicità che né la moglie, né il successo, né la musica forse in fondo hanno mai colmato definitivamente. Perché è semplice, perché l'uomo, noi siamo fatti per l'infinito e noi aspiriamo a questo, e la musica è un mezzo felice, straordinario per avvicinarsi alla bellezza con la B maiuscola. Ma tornando al tema e inoltrandoci, perché Mozart non sacro e profano? Perché questa distinzione tra ciò che è sacro, profano, invece che si da profano in latino, fanum, tempio, davanti al tempio, quindi fuori dal tempio, una distinzione tutta moderna, illuministica, che in Mozart mi sembra proprio, per l'esperienza anche personale, non ci sia. Quante volte ascolteremo, ci sono brani d'opera che sembrano un inno religioso, che hanno una movenza assolutamente che potrebbe essere cantata in una chiesa, o quanti invece brani da chiesa, delle messe, pensate a Laudate Dominum, pensate all'Agnus Dei che ascolteremo questa sera, che sono le stesse note, l'incipit almeno, dove sono i bei momenti che ascolteremo pure dalle nozze di Figaro. Ecco, quanti momenti ci sono dove Mozart è sempre lui, è sempre intero, forse uno degli ultimi musicisti totali, interi. Non ha bisogno di cambiare stile. C'è una bellissima notazione di von Balthasar, grande teologo svizzero del secolo scorso, che è amante di Mozart, anche pianista, allievo di un allievo di Schumann, che ha una lucida espressione a proposito di questa concezione che io sottoscrivo in pieno, e dice: perciò che ne dica Kierkegaard, nessuno potrà disconoscere in Mozart il fluido di un dolce eros, eternamente giovane, effuso ovunque come intenso e inebriante profumo. L'aura angelica è in crescendo, il leggiato incedere del bianco eroe Don Giovanni, e infine, quale gravoso carico del piacere, il clamore dei cuori infranti in Così fan tutte, che ascolteremo, e le lunghe e fredde ombre del flauto magico. Tutto questo non è già presente come di getto nel Regina Coeli, nei Due Vesperi, nelle Litanie e nelle Messe, composizioni in cui Mozart non ritiene necessario alterare la propria voce ed adottare un particolare stile e tono religioso. Ecco, Mozart è sempre lui, e lo sentiremo, lo ascolteremo, pur adattandosi alla situazione, sottolineando le parole, o meglio, calandosi così profondamente nel testo, pensate al Requiem, che non è più il testo che noi ascoltiamo, delle note sottoscritte a un certo testo, ma è Mozart che parla attraverso quelle note. Credo che Mozart non parli a noi, ma parli di noi, come l'ebreo osservante e devoto parla con Dio, non di Dio, con Dio. Ecco, Mozart parla di noi, e per questo noi ci riconosciamo e ci commuoviamo, forse come nessuno, con nessun altro musicista, perché parla della nostra esperienza, tutto c'è. E il tema centrale che cos'è? È l'amore. Certo, l'amore delle sue tre grandi opere, della trilogia, Mozart da Ponte, Nozze di Figaro, Don Giovanni, Così fan tutte. Ma partiamo dall'ultimo, dal flauto magico, così misterioso, così pieno di simboli, di esoterismi, di simboli massonici, ma credo di poter farvi ascoltare e guardare, ascoltare le due preghiere di Sarastro, che è il sacerdote di Iside, che nel secondo atto, all'inizio del secondo atto, il basso, raduna insieme i sacerdoti e prega, innalza questa preghiera, perché i due giovani, Pamino e Tamina, possano compiere il cammino iniziatico e così essere portati alla soglia della conoscenza e della luce e compiere il loro amore. Ecco, mi sembra dica una cosa importante Mozart: per camminare, per compiersi l'uomo ha bisogno di un aiuto, di un ausilio. Ha bisogno del Dio, ma ha bisogno anche del pane quotidiano, ha bisogno dei tre geni che gli riforniscono di cibo, ha bisogno cioè anche dell'aspetto materiale. E in questa preghiera, o Isis und Osiris, che canta il basso, molto bella, a cui il coro risponde, qui sarà semplicemente il pianoforte a ritornellare, a fare da eco, dice, e in tedesco il testo in italiano vi traduco: o Iside e Osiride, concedete lo spirito della sapienza alla nuova coppia. Voi che guidate i passi del viandante, rendeteli forti nelle avversità. Il coro ripete: rendeteli forti nelle avversità. Di nuovo. Fate che superino felicemente questa prova, ma se incontreranno la morte, premiate la fermezza della loro virtù e accoglieteli nella vostra dimora. È bello questo accenno alla morte e questo senso del premio, anche in senso cristiano, qui credo derivi, la fermezza della loro virtù. La proporzione, il merito che avranno se incontreranno la morte al Dio. O Isis und Osiris.
Thank you.
Il secondo brano che ascoltiamo è il secondo, è il Misarasto, il sacerdote. Ma qui il tema è diverso. Sappiamo dalla storia che Pamina, figlia della regina Stefanante, la regina della notte, ha ricevuto dalla madre un pugnale per uccidere Sarastro, che è la forza del bene, sarebbe la forza del male. Da notare che nell'opera precedente erano rivoltati i ruoli, per cui Mozart e la Ponte scelsero in fretta furia di cambiare completamente la trama degli avvenimenti. In questa seconda aria, Sarastro dice che non c'è vendetta nel suo regno e traduce e comincia a profilarsi un tema caratteristico di tutta l'opera di Mozart, così umano, così vero, che è il perdono. Se c'è una parola che sempre ricorre e sempre serpeggia nell'opera di Mozart è proprio il perdono. È la fine delle nozze di Figaro, contessa, perdono.
Chiede il conte. È la fine delle Così fan tutte. Solo Don Giovanni è tragico, ma c'è una richiesta da parte del commendatore. Pentiti. E lui risponde no. Qui Sarastro dice che nel regno suo, dicevo, non c'è la vendetta. In questo luogo santo non c'è posto per la vendetta. E quando l'uomo pecca, la bontà lo riconduce al dovere. Allora egli vaga libero e felice in un mondo migliore, guidato da una mano amica. In queste sante mura, dove l'amore reciproco unisce gli uomini, il traditore non può tendere insidie, poiché i nemici sono perdonati. Chi non pratica con gioia questa dottrina non merita di essere considerato uomo. Interessante il testo, perché Mozart lo fa suo con una dolcezza di accenti, sono come due personaggi che parlano, è una risposta e poi inizia il basso, sono due strofe in cui il basso scende poi profondamente, una nota grave, il mi grave, proprio come innervare nella pace profonda tutto il suo discorso. È un pezzo fondamentale del flauto magico, ma di tutta la poesia e la musica di Mozart, dove sa trovare in questi adagi, in questo caso, in questo larghetto, che è un tempo un pochettino più spedito, un po' più pronunciato, camminante, quegli accenti che poi sono vibranti e tesi quando sono identificati in una creatura umana, come poi sentiremo dalle nozze di Figaro nella Contessa. Questa è una fiaba, ambientata in un Egitto immaginario, ma ciò che esprime è un contenuto profondo, che tocca il cuore di ciascuno. Allora, ascoltiamo la seconda aria di Sarastro, In diesen heiligen Halle.
Oh.
Giungiamo al tema vero, profondo, sentito, nostro, di Mozart e dell'amore, le nozze di Figaro, o l'amore dell'uomo, potremmo intitolarlo. Le nozze di Figaro è una complessa opera dove si intrecciano sentimenti, una folle journée, si svolge nell'arco di una giornata intera, la commedia di Beaumarchais, ma tutto emerge con chiarezza ed evidenza nel gioco, la trama complicatissima, ma anche in questi momenti di riposo assoluti, di pieni carichi di nostalgia, di bellezza assolute. Mozart si diverte anche, usa, ama giocare con le note. È un esempio celebre di quest'opera, un motivo, anzi un ritmo, che poi Mozart riprenderà più avanti in altre circostanze e nella sinfonia. Tutti conosciamo. Questo stesso ritmo viene sfruttato da Mozart prima, la sinfonia due anni dopo, nel 1786, le nozze di Figaro, con il celebre cherubino. Non so più cosa sono, cosa faccio, o di fuoco la sono, di ghiaccio, ogni donna che fa di colore, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. È lo stesso ritmo. Cambia naturalmente tutto, il ritmo è lo stesso, ma nella sinfonia in sol minore è pieno di ansia, di attese, di uno sviluppo, è pieno anche di pathos, mentre qui è un puro divertimento, è l'espressione di cherubino, dell'amore, giovane, gli ormoni che si muovono, che vanno in giro cercando tutte le ragazze del palazzo, dalla contessa Susanna e a Barbarina. Ma l'amore fa, diciamo, l'ingresso vero come se fosse una maiuscola, infatti è porgi amor con la maiuscola. Nell'ingresso della contessa, un ingresso difficile anche dal punto di vista teatrale, perché inizia la contessa a conquistare la sua opera, aria difficile, tutta giocata sulle note del cosiddetto passaggio, quindi di difficile tenuta pur essendo e dovendo essere molto espressiva. Questa bella tonalità, che è la tonalità del mi bemolle, tonalità molto umbratile, misteriosa, notturna, che Mozart usa nel flauto magico all'inizio, famosi tre accordi. Così si presenta la contessa, che è forse la vera protagonista dell'opera, tradita, o suppone che sia tradita dal conte, presa da queste voglie di Cherubino, improvvisa, è la contessa d'Almaviva, Rosina, quella del barbiere di Siviglia. Ormai si è sposata e il conte certamente non è un modello di fedeltà. Ma che bello ascoltate, se voi ascoltate l'opera per intero, il finale di quest'opera. Dopo tutto un guazzabuglio di vicende, ne sono successe di tutti i colori, in una giornata terribile, quel bellissimo finale dove tutti improvvisamente si fermano e il conte chiede perdono, come se tutti cadessero in ginocchio. Ecco qui, sembra entrare come se fosse un afflato di musica che potremmo dire, se uno sente un inno, perché se voi ascoltate il finale, quando il conte cede, contessa perdono, perdono, perdono. L'atmosfera cambia improvvisamente dalla concitazione precedente e la contessa che risponde, docile sono, dico di sì, la parola del perdono, sì, ti perdono. E ci viene ancora a suonare questi brevi frammenti la pelle d'oca, perché è veramente un prodigio, inaspettato. Nessuno si aspetterebbe a questo punto un finale che non è assolutamente lacrimevole, che mette a posto le situazioni, perché il dramma poi continuerà, e non è che le cose siano risolte. Ma Mozart guarda, sembra guardare la nostra e la sua umanità così debole, così fragile, e con questa parola grande. Perdono è una parola, deriva dal latino, perdono, dono al massimo grado. E quindi una parola divina. Non è semplicemente umana, l'uomo da solo non riesce a perdonare. Eppure è la parola di cui c'è più bisogno, perché è l'unica cosa che noi non possiamo darci, il perdono. Ma che l'uomo chiede, perché se si sbaglia, come si fa a ricominciare se non c'è qualcuno che ci dà il perdono, perché noi a nostra volta possiamo darlo. Ecco, la contessa sembra già nella sua aria avere dentro tutto questo, nella sua nobiltà e nella sua espressione, questo fraseggio bellissimo, morbido, di cui c'è dentro però come tutto il dramma, sentirete questa scala ascendente che la porta verso l'alto, piena di drammaticità. Un punto estremo, un acuto che quasi si spezza in gola su una nota di dissonanza che proprio sta a significare tutto il dolore, la nostalgia di un bene forse perduto, ma forse non del tutto perduto, ancora raggiungibile, certo non con le sole forze umane. Ascoltiamo allora dalle Nozze di Figaro l'entrata di contessa, Porgi amore. Thank you. E ora, da molti, da tutti forse, conosciuto questo splendido accostamento raro e prezioso tra una musica di origine religiosa riutilizzata poi da Mozart stesso 6 anni dopo nelle Nozze di Figaro. L'Agnus Dei della Messa dell'Incoronazione K317, scritta nel 1779 a Salisburgo. Ecco, in questo Agnus Dei, che è bellissimo, accompagnamento dei pizzicati in sordina agli archi, anche userò il pedale sinistro per simulare in qualche modo l'atmosfera e la sonorità degli archi, questa donna che canta questo Agnus Dei, agnello di Dio cui tollis peccata mondi. Notiamo che Mozart sottolinea molto evidentemente tollis peccata. Tollis non è semplicemente togliere, come noi possiamo togliere questo foglio dal pianoforte o una matita da un tavolo. Tollo ha una radice e un significato molto più forte. Tollo, sustuli sublatum, tollere in latino significa tolgo ma prendendo su di me. Suffero, dal verbo suffero, porto sopra, perché il peccato Dio l'ha portato sulla croce, l'ha portato come peso sulle spalle. E togliere portando su di sé è tutta un'altra storia, è tutta un'altra cosa. E infatti c'è questo crescendo drammatico, qui tollis, peccata, peccata, e il soprano rimane come inchiodato su questa ultima nota. Peccata. E poi? Dona nobis pace, che sgorgo avete sentito come un fiotto, come un fiore sulle macerie, sui detriti di ciò che veniva prima. È di grande drammaticità, non è per niente un brano mistico, nel senso che noi possiamo intendere qualche volta, che ci raccoglie e ci eleva verso a 3 metri da terra o al di là delle nuvole. No, no, è proprio carnale, si sente tutto l'esprimere di Mozart e la coscienza che lui aveva di questo. Una donna lo canta, come una donna sarà la contessa che canta sulle stesse note, lo accenneremo poi, dove sono i bei momenti. Lo eseguiamo con una parte tagliata per concludere, interà poi il coro come una scena che si popola e i tenori, bassi, soprani intervengono per concludere festosamente e per dire dona nobis pacem e lo gridano, lo cantano quasi con tono così perentorio e potente, glorioso, maestoso, solenne, che è come dire, tuo Dio non puoi non darci la pace, donaci la pace, ne abbiamo bisogno, senza di te non è possibile, noi la invochiamo. Allora ascoltiamo dalla voce del soprano questo bellissimo Agnus Dei, che è, ripeto, l'incipit, le stesse note che poi misteriosamente Mozart riutilizza 7 anni dopo per le nozze di Figaro. Thank you. Adesso ascoltiamo e sorprenderà certamente l'inizio, cambia tempo, cambia tonalità, ma le note sono proprio le stesse. Dove sono?
Dove sono i bei momenti?
Un canto pieno di nostalgia, diceva la grande Schwarzkopf, che bisognerebbe cantarlo piangendo. Perché sì, è come una specie di pianto. Lei che ricorda, dopo un drammatico recitativo in cui sta aspettando Susanna e sta pensando, in fondo, come faremmo noi, di fargliela pagare in qualche modo, di combinare uno scherzo perché lui in fondo si ravveda, ma questa vendetta ha un sapore un po' amaro. Perché dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere, quando stavamo bene insieme, quando c'era l'amore, quando si era felici? E adesso, caduta così in basso, farmi or cercar da una mia serva aita, cercare aiuto da una serva, da Susanna, che roba. Eppure, da questo, sentirete, da questo acuto così pieno di dolore, come una spada che trafigge l'animo, nasce questo sgorga, come una fonte di pianto che lava, che fa bene al cuore, e che poi ha anche un momento di ripresa nella seconda parte, assialmente. La mia costanza cambia il movimento in allegro, diventa un'aria che conclude un allegro quasi di furore, pieno di decisione, una decisione. La mia costanza forse può aggiustare le cose, se io riesco, se mi metto d'impegno, se ma manca come sempre qualche cosa. Neanche lei lo sa in quel momento. Si capirà alla fine, quando il conte, chiedendo perdono, lei darà il suo sì, come abbiamo ascoltato prima, e lo perdonerà, e tutti si perdoneranno, Antonio, Barbarina, Marcellina, Figaro fu finalmente sposare Susanna,
tutto insomma si riconcilia, trova una soluzione che non è un finale moralistico della morale settecentesca per far rientrare in una ragione comune, in un buon costume, ma è sentire proprio di Mozart, profondo, è vero, tante lettere sue ce lo testimoniano. Diceva sempre, in quella lettera famosa, il padre, 4 aprile del 1787, non vado mai a dormire la sera senza pensare che il giorno dopo, forse io non ci sarò più. E non sono per questo motivo, nessuno può dire che sono accigliato e triste. E ringrazio Dio che mi dà questo. E quindi è questo cuore profondo, che è sempre in Mozart, un cuore di bambino, di fanciullo, ma perché è bambino che si affida. Anche giocherellone, anche scanzonato, anche vivo, cioè vero, intero, non sa che profano, cioè umano. E ascoltiamo allora, dalle nozze di Figaro, dove sono i bei momenti.
Sono ansiosa di sapere come il conte
Torniamo al flauto magico, una delle aree più belle, più struggenti, piene di intensa dolorosità. Pamina è appena arrivata nel luogo dove Tamino, col flauto, l'ha chiamata, ma Tamino non può parlare e la rimanda con dei cenni del volto dicendo «ah», semplicemente, non può parlare. È la prima delle tre prove, l'altra sono l'acqua e il fuoco, che deve superare, insieme a Papageno, che invece non riuscirà, suo malgrado, perché è più terreno, per entrare nella felicità, per poterla sposare. Ma questo è un dramma perché Pamina crede che lui non lo ami più e quindi si dispera e vorrebbe uccidersi perché Tamino non l'ama più. Ecco, è il momento del dolore, o meglio, il momento del distacco, del sacrificio, della lontananza che sempre c'è in un rapporto amoroso, prima o poi, presto o tardi. E questo è un momento di distruggimento e soprattutto pieno di quella armonia italiana e soprattutto napoletana che molto amava Mozart, come del resto anche Beethoven come i suoi successori e predecessori. Se noi ascoltiamo attentamente, questa lunga, come se fosse introduzione, e poi l'uso, dicevo, di quell'accordo. Questa sesta cosiddetta napoletana, perché usata prevalentemente in quell'ambito, ma di origine e derivazione più antica, araba. L'esempio forse più celebre è di Beethoven nella sonata al chiaro di luna. Eccola. Questo dà una particolare inflessione di melanconia, di struggimento, che è poi nella canzone napoletana, ma è in tutta l'armonia del 7-800 è arrivata fino a noi. Qui l'impiega Mozart proprio per, avete in mente la scena, Pamina da sola, in questo ambiente desolato, qui diviene quasi una creatura umana, come una donna, non semplicemente una creatura di favola, come è in realtà nel flauto magico. E ciascuno si specchia in questo dolore che sembra sconfortante e per sempre. Il momento, dicevo, del sacrificio, di dissaggiare. Ma Pamina, la donna forte, e poi l'equivoco si scioglierà prestamente, i due supereranno insieme, bello anche questo, insieme le altre due prove, mentre qui è solo Tamino che da solo deve superare. e c'è l'incomprensione dell'altro. Questa è un'ulteriore prova per lei. E si abbandona quasi con disperazione, ma non è una disperazione. Il finale poi è pieno di gioia, finisce in una grande festa, il bene trionfa. E noi ascoltiamo questo Ach, ich fühl's, vi leggo la traduzione in italiano. Ricordiamo che il testo è sì in tedesco, ma fu subito tradotto, 3 anni dopo, nel 1794, da Giovanni da Gamerra, che era un musicista, prete, soldato, factotum, il quale l'aveva tradotto per il teatro dell'elettorato di Dresda, e in quella versione è giunta fino a Toscanini nel 23, quando si fece l'ultima volta alla Scala, credo, in italiano, nella versione in italiano. E quindi, per dire che già all'epoca si traducevano le opere, si facevano nelle lingue native, a dispetto di tanta filologia moderna che vuole tutto nella lingua originale, si faceva in Germania tranquillamente anche in italiano. La famiglia dice, ah, lo sento, è finita, è svanita la felicità d'amore, mai più ritorneranno le ore liete a rallegrare questo mio cuore. Guarda, Tamino, queste lacrime scorrono solo per te, amore mio. Se non senti l'anelito all'amore, solo la morte mi darà riposo.
Oh, he feels.
E qui arriviamo al culmine forse dell'umanità di Mozart. Così fan tutte. I cuori infranti, leggevamo prima da von Balthasar. Ebbene, la storia è a nota, tutti. Oggi potrebbe anche essere preso per un inno al libero scambio, allo scambio di coppie, ma non è certamente così, anche se trae spunto da un fatto di cronaca realmente accaduto a Trieste, che l'imperatore commissionò a Mozart, ma essendo la notizia sulle bocche di molti, l'azione fu spostata a Napoli in due dame ferraresi. Due fidanzati scommettono sulla fedeltà delle loro reciproche fidanzate e il vecchio filosofo, che con loro vuole divertirsi, almeno dar prova del suo cinismo, dice che questo non è assolutamente possibile perché l'amore è fragile e quindi tutti tradiscono, uomini e donne. Loro non ci credono e scommettono. La scommessa naturalmente sarà persa, ma qui il perdono poi sarà ancora più bello, perché tutto carico del dolore, e del dolore reale, perché qui non si tratta più solo di un gioco, ma della realtà, del dolore precedente. Qui siamo in un momento clou, è forse l'aria, una delle più belle che Mozart ha scritto per il soprano, ricca, complessa, ma soprattutto carica di un sentimento così umano che tutti possiamo averlo provato. Dunque, Ferrando e Guglielmo, fidanzati di Dorabella e Fiordiligi, che sono sorelle, Ferrando di Dorabella e l'altro invece di Fiordiligi, tradiscono le loro rispettive facendo cascare appunto la sorella corrispondente. Allora Guglielmo ha già tradito con Dorabella, ma Fiordiligi è l'unica che resiste di più, è tutta d'un pezzo, è un grande personaggio, grandeggia in quest'opera e non cede a questo sentimento che pure sente, non giusto verso il fidanzato, l'altro, Ferrando. E qui Ferrando è il momento in cui ha fatto la sua aria di seduzione per trarla appunto in tresca e lei senti, parti, ah no, ci sono tre momenti in cui vorrebbe seguirlo ma poi si ristà sul posto dov'è e sente tutto questo sentimento colpevole di se stessa. Ecco, che grandezza ha Mozart nel farci un'aria intera, non sul fatto che due persone siano state fisicamente insieme, ma solo sulla intenzione del cuore che Fiordiligi ha provato. Perché tutta quest'aria è così, lunga e complessa, ma per pietà ben mio. Musicalmente è straordinaria, perché Mozart, forse come in pochissimi altri casi, dopo un recitativo accompagnato dall'orchestra, ricco di sfumature, di contrasti, perché lei dice... è combattuta tra amore, ardore e invece sentimento di ripulsa, vorrebbe scappare, smania, affanno, rimorso, pentimento, leggerezza, perfidia. E tradimento. Sulla parola tradimento, l'accordo dell'orchestra conclude con un accordo vuoto. Non così. Potrebbe aspettare, perché Mozart vuole far fiorire dalla stessa questa tonalità vuota, cui manca una nota, cioè la terza nota che caratterizza il modo minore, vuole far nascere il sentimento del perdono, il modo maggiore. È un passaggio bellissimo, come un fiore che nasce tra i detriti.
E tradimento.
Sentite il Mi maggiore che nasce da quell'accordo volutamente vuoto, modernissimo. Non si usa mai nell'armonia questo accordo con solo la quinta vuota, perché fa parte di un altro modo, della modalità antica, non è della tonalità. Eppure Mozart ardisce e lo fa, e guai se non fosse così. Qualche edizione, per esempio la Ricordia, ancora oggi riportano questo errore capitale. Deve essere per forza vuoto, non si può attaccare un accordo maggiore, orribile. Avvicinare due modi maggiore e minore, lo sentiamo tutti, che è impossibile accostarli, è veramente, sarebbe da dilettante, imperdonabile. E questo momento è cui nasce tutto per pietà del mio. Lei chiede perdono come se si inginocchiasse noi con lei, e chiede perdono a uno che non vede davanti, ma non solo, e questa è la cosa più stupefacente, ma di uno che l'ha già tradita. Perché lui ha già tradito con Ravenna, lei non lo sa. E lui è felice perché lei non ha ancora ceduto. Terribile cosa. E lei si armerà, si vestirà da uomo per andare al campo dove sono loro finiti, hanno detto di finire perché sono militari, e in quel momento poi cederà anche lei. Ma questo niente toglie di questa grande area, di questo sentimento di perdono e di pietà. Pensate alla diversità, per esempio, nel clima di Verdi che viene molto tempo dopo. Chi conosce, per esempio, i Balli in Maschera? Renato e Riccardo. Riccardo, Renato, che è il suo segretario, il suo migliore amico, lo tradisce con la moglie e poi viene ucciso da questi. Trama classica, va bene. Ma questo è il sunto. Ma poi lui, alla fine, perdona tutti sul letto di morte, quando è pugnalato, ma dice, io non l'ho violata, ella è pura. Ma pensate alla differenza abissale, ella è pura per un semplice fatto fisico. Mentre qui stiamo parlando del tradimento del cuore, che è insieme. Ecco perché Mozart non è diviso, non sta parlando di un tradimento, sta parlando del tradimento di lei, che si è data, sta pensando a un altro uomo, un'altra persona, e sta mancando di fedeltà a lui, e non sa che lei l'ha tradita. Che dramma che c'è dentro. Ed è veramente di una bellezza, e trovarlo in un'opera così fantutte, che è sempre invece così superficiale, e tutta piena di giocata sull'equivoco, sulla leggerezza, sulla bravura degli interpreti, sulla tecnica, la capacità, e invece tutta intrisa in questo dramma incredibile. È da guardare con questo occhio. Ascoltiamo allora Per pietà, ben mio, dal secondo atto del Così fan tutto.
Thank you.
Concludiamo con forse il brano più bello e più difficile di tutti, e più grande, Et Incarnatus Est, dalla messa in Do minore. Questa messa particolare, scritta per nessun committente, ma forse come voto alla Madonna perché il suo matrimonio fosse gradito a suo padre. Molta si sposò in chiesa Santo Stefano a Vienna senza la presenza del padre, che era contrario a che lui sposasse Costanze, a cui sono dedicate le aree di questa messa, che rimase incompiuta. Dicevo, è come un canto prodigioso, canto allo stato puro, solo su una frase, su una sillaba, Et Incarnatus Est. Questo dice tutta la profondità e anche la genialità di Mozart e il suo cuore profondamente, possiamo dire a questo punto, ricordando l'introduzione, cattolico, perché non si può scrivere un'aria che dura 9 minuti semplicemente perché si ha voglia di fare un esercizio o perché si deve scrivere per qualcuno, poi l'ha scritta non, ma solo per se stesso, per un voto, comunque per un'urgenza interiore. Dicevo, è come se fosse canto allo stato puro, dice Don Luigi Giussani nell'introduzione al libretto che accompagna il disco. Quando tutto il tendere dell'uomo si scioglie nella limpidezza originale, nella purezza assoluta dello sguardo che vede e riconosce. Et Incarnatus Est è contemplazione e domanda al tempo stesso, fiotto di pace e di gioia, che nasce dallo stupore del cuore quando è posto di fronte all'avvenimento della sua attesa, al miracolo del compimento della sua domanda. Ben l'aveva notato Henri Guéon, tra l'altro un grande biografo, ha scritto un bellissimo libro su Mozart, e dice: quale inguaribile, incurabile spirito mondano ha spinto Mozart a scegliere le risorse più profane, dice lui, della sua arte per esprimere il mistero più profondo, più essenziale della religione cattolica, la discesa dello Spirito Santo nella Vergine, Et Incarnatus Est, l'incarnazione di Dio, il suo calarsi nella comunione umana. Senza abbandonare lo spirito del mistero, Mozart si innalza verso il canto puro, il canto per il canto, l'intraducibile espressione della bellezza, della purezza e della gioia. Dire quello che lo spirito non può concepire, quello che la lingua non sa articolare. Cosa fa il gregoriano nei suoi alleluia, se non avvolgere e svolgere, seguendo un capriccio che non ha leggi, un unico filo di lode? Qui Mozart lo imita i vocalizzi dell'alleluia, i melismi alleluiatici, le adorabili note del soprano e del flauto, che si inseguono attraverso parole memorabili nelle quali è racchiusa tutta la nostra salvezza, et homo factus est, riescono a esprimere la fragilità della creatura umana e l'ineffabile condiscendenza del Dio che per amore se ne fa carico. Questo canto bellissimo, come una donna che tenga in braccio un bambino, che lo contempli come se avesse lì di fronte, è come un canto, ecco, se fosse veramente come se fossimo di fronte alla Madonna, perché è l'incarnazione, questo mistero, e su questo non c'è altro che da adorare, contemplare, guardare e far nostro. E in questo Mozart veramente non è secondo nessuno. Quando parla di queste cose è veramente di una purezza. Ricordate il ricordare Jesu Pie, per esempio, Quocium causa tue vie, del Requiem, quando parla di Gesù il suo cuore commuove, diventa come un bambino che nelle braccia della madre, anche se è malato, guardando, si sente già meglio, è sulla via della guarigione. Allora, Et Incarnatus Est, dalla messa in Do minore, K427.
Thank you. Ah, bello.